Il tema dei nocivi e la propensione umana a commettere stragi di animali per i più disparati motivi ci pone di fronte a una intersezione molto forte tra animalismo e antirazzismo. La stessa propensione a stigmatizzare e discriminare, infatti, la specie umana l'ha sempre avuta anche verso i suoi consimili. Si chiama razzismo ed è una tendenza a stabilire la presunta superiorità di una razza sulle altre o su un'altra, favorendo discriminazioni sociali fino ad arrivare addirittura al genocidio. Il meccanismo alla fine è lo stesso. Decido che una certa specie è nociva o che un certo gruppo umano è sgradito per i più svariati motivi e lo escludo, lo discrimino, lo perseguito fino ad arrivare alla pulizia etnica. Nella storia umana è accaduto spesso, dagli indiani d'America, agli aborigeni australiani, gli ebrei, gli ucraini, i tutsi, i musulmani bosniaci, sono solo alcuni esempi. Oggi, per la rubrica Perle agli umani, vi proponiamo una intelligente rilettura del libro L'isola sotto il mare di Isabel Allende, a cura della nostra ex conduttrice Elisa Moretti.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.
Letto recentemente L'isola sotto il mare di Isabel Allende. Il libro tratta l'argomento della schiavitù dei neri nelle colonie francesi e americane a fine Settecento. Non mi interessa parlare qui della trama, che pure è molto coinvolgente, né dei singoli personaggi. Mi interessa piuttosto raccontare qui la mia lettura, tutta particolare della storia, che va persino oltre le reali intenzioni dell'autrice. Mi sono resa conto leggendo il libro che in molte pagine, sostituendo la parola schiavo con animale e piantagione con allevamento, il discorso fila lo stesso. Una prova? Ecco qui.
Su un tavolato erano sposti in vendita 4 schiavi adulti e un bambino nudo, di circa 2 o 3 anni. Gli interessati esaminavano loro i denti per calcolare l'età, il bianco degli occhi per verificare la loro salute e l'ano per assicurarsi che non fosse toppato con stoppa. Il trucco più frequente per nascondere la diarrea. Una signora anziana, con un ombrello di pizzo, stava soppesando con la mano guantata i genitali di uno degli uomini. L'unica donna del lotto stringeva il bambino contro il suo corpo e implorava a una coppia di compratori di non separarli. Suo figlio era sveglio e obbediente, diceva, mentre Pierre Lafitte la descriveva come una buona riproduttrice. Aveva avuto diversi figli ed era ancora fertile.
Nel romanzo si propone anche la diatriba tra gli abolizionisti e chi invece pensa che gli schiavi si debbano trattare meglio, ma debbano comunque essere schiavi. A me ha ricordato l'annosa questione tra chi, animalista, vuole gabbie più grandi e confortevoli e chi invece vuole abolire il concetto stesso di sfruttamento degli animali. Inoltre la schiavitù, così come lo sfruttamento degli animali, non può essere abolita perché, come sostiene uno dei protagonisti del libro,
l'economia mondiale poggia su di essa.
Come per gli animali, non tutti gli schiavi sono uguali. Come oggi la maggior parte degli europei si scandalizza di chi mangia i cani o ne fa pelliccia, magari proprio mentre sta mangiando un maiale con indosso scarpe di pelle, così certi schiavi sono cose e altri quasi membri della famiglia.
Di solito non prestava attenzione agli schiavi, a eccezione di Lula. Li considerava merce, ma quella creatura le suscitava simpatia.
Insomma, l'idea di molti dei personaggi bianchi e mulatti dell'isola sotto il mare di Isabel Allende è ben riassunta in questo dialogo.
Non penserà che i neri siano come noi, vero? Dal punto di vista biologico è evidente che lo sono. Si vede che lei ha molto poco a che fare con loro. I neri hanno la costituzione adatta per i lavori pesanti, sentono meno il dolore e la fatica, il loro cervello è limitato, non sanno discernere, sono violenti, disordinati, pigri, sono privi di ambizione e di sentimenti nobili.
Ma sì, abbiamo capito. Per fortuna ora la schiavitù non c'è più e i neri non vengono trattati come animali perché abbiamo capito che siamo tutti uguali.
No, non era questo quello che volevo dire. L'Allende sì, voleva dire questo. Io mi spingo un po' più in là e dico che non solo i neri e i bianchi sono uguali, ma umani, mucche, cani e galline sono uguali. Una mucca non filosofeggia e non sa risolvere equazioni di secondo grado. Ma anche Nina, il mio cane, non è capace. Eppure Nina in Italia è tutelata da una legge che mi punisce se la maltratto. Mentre una mucca, come tutte le mucche tranne pochissime fortunate, viene messa incinta forzatamente, le viene allontanato il figlio, le viene munto il latte e quando non ce la fa più viene uccisa e diventa dado da brodo o scatoletta per gatti. Sto parlando di diritti che ognuno ha fin dal momento della nascita, come il diritto alla vita, Dal dizionario Treccani, diritti naturali, diritti dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell'uomo, per esempio il diritto alla vita, alla libertà personale. Oggi purtroppo esistono ancora forme di schiavitù, però giuridicamente è stata abolita e viene condannata anche da chi invece non si interroga sulla sorte di tanti animali tuttora tenuti schiavi. I'll play the street
life because there's no place I can go. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope. A Firenze, per additare qualcuno avaro, si dice vai a buccia, perché si sa che la scorza di frutta o verdura vale poco, qualcosa che di solito si butta via. E allora, paladino della giustizia vegetale, dedico questa puntata del pasto gentile all'ingrediente più discriminato della cucina. Oggi si parla di bucce. Partiamo dalle più famose, quelle di arancio e limone, utilizzate per profumare torte e creme, oppure candite in acqua e zucchero. Ma avete mai provato a frullare la loro scorza con acqua? Filtrare il tutto e portare a cottura un risotto con quest'acqua aromatizzata? Lasciatelo bianco con solamente un filo di olio extravergine di oliva e del prezzemolo tritato. Ma passiamo a qualcosa di leggermente più azzardato. Invece di sbucciare le patate, lavatele bene, specialmente quelle novelle, e cuocetele in forno con tutta la loro pelle. Il sapore risulterà decisamente più rustico e gradevole. Oppure, dopo averle ben lavate per eliminare tutta la terra, sbucciatele e lasciate la buccia in acqua per un'oretta. Scolate e asciugate bene e friggete in olio caldo. Un pizzico di sale e servite. Ma cominciamo ad avventurarci in esperimenti più rischiosi. Bucce di piselli freschi, lessate e tritate sono un'ottima base per il famoso riso e bisi. Ma anche con le bucce delle fave si ottiene uno squisito ragù dal sapore leggermente agrumato. E le foglie esterne dei carciofi? Nell'organico? Giammai. Mettetele in pentola con acqua fredda e portatele all'ebollizione. Scolate e lessateci i gambi dei carciofi privati solo dei filamenti esterni. Frullate il tutto e fate addensare con poca farina di riso. Servite con cubetti di pane saltato in padella con aglio, prezzemolo e scorza di limone finemente tritati. Una bella macinata di pepe nero e via in tavola. E infine caliamo l'asso. Qua bisogna giocarsi il tutto per tutto. E allora, in nome di tutte le bucce gettate nel cestino, mettiamo in ammollo in acqua fredda le bucce delle banane. Meglio se belle mature, gialle e nere. Togliamo solo le punte delle due estremità. Mettiamole in padella dopo averle tagliate a tocchetti, con una cipolla bianca imbiondita in poco olio extravergine di oliva. Facciamole rosolare, aggiungiamo un cucchiaino di curcuma in polvere, paprika, un pizzico di cumino e del coriandolo fresco tritato. Una sfumata con una tazzina di rum e facciamo cuocere per una decina di minuti. Aggiustiamo di sale e via in tavola a lasciare tutti a bocca aperta. Con lo stesso metodo possiamo anche rinforzare uno stufato di verdure di stagione. Ça va sans dire che le bucce in questione devono provenire da frutta e verdura biologica.
Il 10 marzo scorso la LAV ha presentato al Parlamento europeo di Strasburgo i risultati di una video investigazione sugli allevamenti italiani di suini. Le telecamere nascoste hanno svelato il lato oscuro dell'industria suinicola. I cuccioli castrati senza anestesia sotto lo sguardo delle madri, tra grida atroci di dolore e di spavento, il taglio della coda, il taglio dei denti, sovraffollamento e malattie non curate. Allo sfruttamento e alla prigionia dei condannati a morte si aggiungono quindi queste inaccettabili violenze. La Federazione Europea dei Veterinari è contraria alla pratica della castrazione chirurgica e chiede l'adozione dell'immunovaccinazione, che però è ancora minoritaria in Europa. Si calcola che nel 2010 sono stati allevati in Europa 250 milioni di suini, di cui 125 milioni erano maschi, e il 79% di questi, quindi circa 100 milioni, sono stati sottoposti alla castrazione chirurgica senza anestesia. Una notizia più leggera: Nicole Kidman e il marito Keith Urban hanno deciso di trasformare la propria fattoria nel Tennessee in un rifugio per animali. Sembra che l'attrice fosse molto amica di Steve Irwin prima che morisse nel 2006 e che non vedesse l'ora di seguire le orme del suo celebre amico naturalista e divulgatore televisivo che si era molto impegnato nel salvataggio degli animali. Quindi Nicole e Keith mirano a dare asilo a tante specie in pericolo e a animali selvatici nella proprietà di 16 ettari che già ospita cavalli, mucche, procioni, cervi, maiali, serpenti, assonagli e puzzole. È stata un'idea di Nicole creare un rifugio per la fauna selvaggia, ha raccontato un loro amico, ispirata appunto da quello che avevano fatto Irwin e la moglie Terry. Alcuni però hanno criticato la coppia per essersi limitata a realizzare un rifugio senza avere scelto anche di sposare uno stile di vita e alimentare etico.
A Trieste, fino al prossimo 3 aprile, presso il Museo Civico di Storia Naturale, Elephant Song, mostra personale di Tiziana Pers, curata da Leonardo Caffo e Martina Peruc. La mostra prende vita nell'ambito del convegno internazionale La vera ricchezza delle nazioni, organizzato dall'Associazione Laureati in Lingue dell'Università degli Studi di Udine, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Vicino Lontano Premio Terzani, Trieste Contemporanea, Waiting Post Human, Il Menocchio, e gode del patrocinio e contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Con gli antichi reperti, gli animali tassidermizzati e le teche del museo dialogano nuovi dipinti, installazioni audio e testi incentrati sul rischio dell'imminente scomparsa degli elefanti, prevista entro il 2025 se il bracconaggio continuerà con i ritmi attuali.
Adesso una notizia per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città del Capo. Mercoledì 23 marzo, in via Castelfranco 16 a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, dalle ore 20 verrà proiettato il film documentario Cowspiracy, un film che deve assolutamente essere visto e che sarà presentato dall'associazione Essere Animali, conosciuta a livello nazionale e internazionale, che attraverso il coinvolgimento delle persone promuove un cambiamento culturale, sociale e politico per il superamento dello sfruttamento degli altri animali. Per qualunque informazione potete scrivere una mail a ambientesaluteanimali@gmail.com e gli organizzatori aggiungono: per digerire l'amara pillola del video, del film, vi prepareremo un favoloso buffet privo di sofferenza animale e sfruttamento ambientale, quindi tutto biologico e a chilometri zero. Adesso una brutta notizia che viene dagli Stati Uniti: sta morendo Tilikum, l'orca di SeaWorld che era stata protagonista del film Blackfish. Questa orca è un maschio di circa 35 anni, seriamente malata. Coinvolta nella morte di tre persone, ha richiamato l'attenzione mondiale sulle misere condizioni di vita di questi mammiferi che vengono fatti esibire per il nostro, devo dire, molto triste divertimento. Tra l'altro Tilikum è stata catturata in Islanda nel 1983, quando aveva 2 anni, e vive in cattività da quasi 33 anni nel SeaWorld di Orlando, in Florida. La sua vita, grazie al film Blackfish, ha cambiato la nostra percezione dei parchi marini, oltre ad aver fatto vacillare le nostre opinioni sul confinamento e le esposizioni di specie come questa, che in natura si muovono attraverso areali enormi e che questi centri di divertimento vengono fatte vivere in delle vasche assolutamente inadeguate per le loro dimensioni e i loro bisogni etologici. Molto probabilmente la morte per Tilikum sarà una vera liberazione. E con questo abbiamo terminato il nostro tempo. Vi saluto e vi do appuntamento tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.